25 giugno 2008, numero 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Al decreto legge 137, disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, cosiddetta riforma Gelmini, convertito recentemente in legge. Allo schema di piano programmatico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di cui l'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, numero 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, numero 113. Rilevato che i principali provvedimenti adottati dal Governo sulla scuola, basati su alcune affermazioni del Ministro Tremonti, che sostiene che l'Italia spende troppo per la scuola rispetto agli altri paesi, quelle del Ministro Gelmini, che ritiene che la preparazione scolastica sia compromessa da episodi di lassismo, di violenza e sia, specie in alcune zone, di basso livello, quelle del Ministro Brunetta, che ritiene che gli insegnanti sono troppo pagati, derivano più da bisogni economici e di risparmio che da vere esigenze educative e pedagogiche. Esprime il proprio dissenso la cosiddetta riforma Gelmini, ritenendo, nello specifico, assolutamente non condivisibile. 1. La reintroduzione nella scuola primaria dell'insegnante unico. 2. La riduzione dell'orario scolastico obbligatorio a 24 ore settimanali nella scuola primaria e la contemporanea riduzione, se non addirittura eliminazione del tempo pieno, così come oggi praticato. 3. La riduzione dell'orario obbligatorio della scuola dell'infanzia alla sola fascia antimeridiana, con un solo insegnante per sezione. 4. L'eliminazione degli insegnanti specialisti di lingua inglese nella scuola primaria. 5. L'innalzamento del rapporto all'uniclasse. 6. La riduzione del 17% degli organici previsto dall'articolo 64 della legge 133/2008 e quantificati nel piano programmatico nel taglio di 87.400 posti per docenti e 44.000 per il personale ATA. 7. La chiusura delle scuole più piccole, che creerebbe gravi problemi di accessibilità all'istruzione da parte di bambini residenti in luoghi isolati o con difficoltà di comunicazione, e provocherebbe la cancellazione di quella che è spesso l'unica, forma di presenza dello Stato e della legalità in territori difficili. 8. La drastica riduzione delle risorse finanziarie destinate alla pubblica istruzione, 7,8 miliardi di euro in 3 anni. Esprime solidarietà a tutte le iniziative e manifestazioni di dissenso e di protesta messe in atto anche sul territorio lindiatese da docenti, genitori e alunni di ogni ordine e grado. Per il gruppo del PD, Michelangelo Campisi. Apriamo qui la discussione. Chi inizia? Consiglieri. Consigliere Cannarozzo per il Partito Democratico, prego. Scusate un attimo, ovviamente le due mozioni avranno una votazione separata, quindi prima quello del prima era quello dei consiglieri Binacchi, Terragni, La Verde, classificato al punto 7, e la seconda votazione invece è il punto 8 per il Partito Democratico. Prego, consigliere Cannarozzo, per il Partito Democratico.
Berlusconi, quando vinse le elezioni, dichiarò: governerò bene e governerò anche per chi non mi ha votato. Penso che ricordiamo tutti questa frase. In migliaia sono scesi in piazza per protestare contro il decreto che la sua fida ministra Maria Stella Gelmini ha voluto. Queste migliaia di persone evidentemente non sono gli italiani per la quale Berlusconi ha promesso di governare bene. Oppure non sono abbastanza intelligenti per poter capire la bontà delle decisioni del Premier. Forse hanno frainteso, forse lo scopo della riforma Gelmini è solo un modo per stroncare la fuga dei cervelli alla radice, evitando di produrli, questi cervelli. Per Berlusconi migliaia di persone che scendono nelle piazze non sono soggetti ad ascoltare e con i quali confrontarsi. Non sono soggetti coinvolti direttamente nel settore e in cui con tanta leggerezza si vuole andare a rimestare. Migliaia di persone in piazza sono per il Presidente del Consiglio una violenza. Di fatto ha dichiarato: convocherò Maroni per dargli indicazioni su come devono intervenire le forze dell'ordine. Lo Stato deve fare il suo ruolo garantendo il diritto degli studenti che vogliono studiare di entrare nelle classi e nelle aule. E ha rincarato: avete 4 o 5 anni per fare il callo su queste cose. Io non retrocederò di un millimetro. Non c'è che dire. Davvero un premier disposto al dialogo. Dice sempre Berlusconi: la sinistra parla di 86.000 insegnanti in meno. Falso, con la riforma nessuno sarà cacciato. Ci sarà solo il pensionamento di chi ha raggiunto l'età e il blocco del turnover. La sinistra tenta di costruire un'opposizione di piazza e aggiunge, rivolgendosi a Maria Stella: ti sei sbagliata, non è maestro unico ma prevalente, affiancato dall'insegnante di lingua straniera, religione ed informatica. Notate che la frase "ci sarà solo il pensionamento di chi ha raggiunto l'età e il blocco del turnover" non è la solita bugia, ma è un qualcosa di più complesso. Significa molto semplicemente che a disposizione degli alunni ci sarà sempre meno personale. O il premier è un maestro della retorica moderna, oppure i suoi sostenitori sono particolarmente addormentati, dato che in queste parole egli nega una cosa che gli viene contestata, dicendo che questa cosa è vera. Ma parliamo di cose più importanti. Il decreto legge 1 settembre 2008, numero 137, dice: le istituzioni scolastiche costituiscono classe affidata a un unico insegnante e funzionanti con un orario di 24 ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze correlate alla domanda delle famiglie di una più ampia articolazione del tempo scuola. Se i maestri lavorano solo 24 ore a settimana e se 6 per 4 fa 24, quali insegnanti si occuperanno dei bambini durante le ore pomeridiane? Chi pagherà tali insegnanti? Le scuole? E con quali soldi? L'argomento lasciato in sospeso dal decreto legge ci fa pensare che nel tempo pieno potrebbero entrare in ballo i privati, e quali già vengono appaltate pulizie che lasciano a desiderare e mense non sempre all'altezza. E chi pagherà questi privati? Lo Stato o le famiglie? Se li pagherà lo Stato, quanto verranno a costare in più rispetto alla spesa che hanno dovuto tagliare o che vogliono tagliare? Se li pagheranno le famiglie, in quanti saranno in grado di permetterselo con i tempi che corrono? Ma il tempo pieno è un argomento marginale, si dice, lo sanno tutti. Le statistiche ufficiali del Ministro dicono che nel 2007 solo il 90% delle famiglie del Nord e il 70-80% delle famiglie del Sud ne hanno fatto richiesta. A chi volete che interessi il tempo pieno? Non c'è che dire, è davvero un provvedimento a favore delle famiglie e in particolar modo delle mamme. Per quanto riguarda l'insegnamento di lingua straniera, religione e informatica, il piano programmatico ci chiarisce le idee dicendo che si porranno in essere le azioni finalizzate alla realizzazione di un'intensiva formazione dei docenti che non hanno ancora il titolo per poter insegnare la lingua inglese. Possiamo tradurre: spareranno i docenti specializzati in lingua inglese e questo verrà affidato a un docente preparato alla bella e buona. Dice il piano programmatico: saranno attivati corsi di riconversione professionale per i docenti facenti parte delle classi di concorso in esubero, nonché corsi relativi ad altre tipologie di docenti ai fini dell'inserimento in classi di concorso più ampie. Traduzione anche qui: se prima bisognava essere specializzati, ora non occorre più. Sempre il piano programmatico afferma che il docente unico è più funzionale all'innalzamento, tra virgolette dico io, degli obiettivi di apprendimento, con particolare riguardo all'acquisizione dei saperi di base, favorisce l'unitarietà dell'insegnamento soprattutto nelle classi iniziali, rappresenta un elemento di rinforzo del rapporto educativo tra docente e alunno, semplifica e valorizza la relazione fra scuola e famiglia. Nella scuola di un tempo i saperi di base potevano essere riassunti con il detto: saper scrivere e far di conto, ma oggi i programmi ministeriali sono molto più ampi rispetto al passato. Ora i bambini devono conoscere fin da piccoli l'inglese e l'informatica. Come può un unico insegnante conoscere tutto e come può farlo senza tempo pieno e con una riforma che impone il rapporto alunni-classe che si eleverà di 0,20 con il riferimento all'anno scolastico 2009-2010 e di 0,10 in ciascuno dei due anni scolastici successivi? Cito sempre il piano programmatico. Questa, conti fatti, significa classe di 30-35 alunni. Il signore alle quali sta a cuore l'innalzamento, tra virgolette, degli obiettivi di apprendimento, dovrebbero essere noto che il numero elevato di alunni, oltre che a rendere impossibile seguirli da vicino e altre cose, non permette ai docenti di interrogare oralmente almeno due volte a quadrimestre ogni alunno. E così i maestri dovranno fare le cose a test, quiz e prove scritte, di cui il voto dovrà supplire il voto dell'interrogazione. Questo non aiuterà le nuove generazioni ad imparare ad esprimersi oralmente in modo corretto e peggiorerà una situazione già difficile. Un noto giornalista della Stampa, sostenitore del decreto Gelmini, Luca Ridolfi, scriveva sulla Stampa del 25 settembre 2008: se la scuola elementare italiana fosse così ben congegnata come ripetono i suoi paladini, forse non osserveremo quotidianamente quel che invece osserviamo, e cioè che sia nelle scuole medie sia incredibilmente all'università tantissimi ragazzi, oltre a fare errori di grammatica e ortografia con cui in tempo nessuno avrebbe preso la licenza media, non sanno organizzare un discorso né a voce e né per iscritto, non sono in grado di progettare una tesi o una tesina, non conoscono il significato esatto delle parole, fanno sistematicamente errori logici, non sanno spiegare un concetto né costruire un'argomentazione, insomma, non capiscono e non riescono a farsi capire se non in situazioni ultra semplici. Siamo sicuri che diminuire le ore di lezione, aumentare il numero di alunni per classe e tagliare sul numero degli insegnanti sia la soluzione migliore a questo gravissimo problema? Berlusconi ci accusa ancora. Un'altra falsità, che si dice che vogliamo chiudere le scuole. Non è vero. Noi pensiamo a una razionalizzazione del personale. Per le comunità montane abbiamo previsto che un preside e un segretario possono occuparsi di due o più scuole, con meno di 50 alunni. La legge 6 agosto 2008, numero 133, dice che bisogna fare economia non inferiore a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e 3.188 milioni di euro a decorrere del 2012. Sto finendo. La legge 6 agosto 2008, numero 133, dice che nel caso di chiusura e accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti. Ma subito dopo, il decreto legge 7 ottobre 2008, numero 154, aggiunge una modifica all'articolo 64 della legge 133, con cui diffida le regioni e gli enti locali inadempienti ad adottare entro 15 giorni tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica, minacciando commissariamenti e altre cose. Mi dà l'ultimo passaggio, anche perché nel gruppo magari non faremo tanti interventi. Ho gli ultimi due minuti. L'Italia delle piccole e medie comunità, la maggioranza degli italiani non viene presa per niente in considerazione e si deve adottare per forza e per amore alla legge degli uomini forti, che questa realtà non la conosce e se l'è scordata. Ma il governo attuale, per accaparrare consenso, utilizza da sempre, e questa volta come non mai, un populismo rozzo ma efficace, facendo leva sui ricordi dei bei tempi andati. A tutti piacciono i bei tempi andati. I TG interpellano a proposito del maestro unico e l'intervistato ripensa con nostalgia a quando andava a scuola 20, 30, 40, 50 anni fa. Naturalmente quelli che rispondono diversamente non vengono mandati in onda, si capisce? I nostalgici del libro Cuore però non pensano per niente al fatto che oggi la società è totalmente diversa da quella nella quale hanno vissuto la loro infanzia. Non capiscono e non si rendono conto che allora i bambini avevano un rapporto diverso con i loro insegnanti. Come potete pretendere di farle riconquistare la dignità? L'unica cosa che potrà essere la chiave di volta per la ricostruzione della scuola quando persino il ministro lo chiama fannullone? Non se lo riconquista introducendo un voto di condotta che può essere un passo iniziale, ma ricordatevi che una volta si veniva bocciati con un 7 in condotta. E neanche il grembiulino servirà a qualcosa, perché se oggi c'è l'alunno vestito Armani e l'alunno sfortunato, domani ci sarà il bambino con il grembiulino Armani e l'altro con il grembiulino della Hilde. Apprendiamo da poco che per quanto riguarda gli istituti superiori viene spostato tutto al 2010, è già un primo passo di ammissione di colpa, così come sull'università si inizia a dialogare con chi ha veramente al cuore il futuro del nostro paese. Per le elementari si trova una via d'uscita, il maestro unico non si chiamerà unico ma prevalente e sarà inserito solo su richiesta. Vedo che anche qui l'ispirazione è stata forte e profonda. Il pullman ha chiamata, insomma. Ci auguriamo che tutta la confusione fatta fino adesso, che in verità ha prodotto un senso di unità nazionale, e parlo non solo a sinistra ma anche a destra, porti a un cambiamento di rotta totale, perché altrimenti rischiamo un vero tracollo come sistema paese.
È iscritto a parlare consigliere Cenci per la sinistra riformista, prego.
Sì, grazie Presidente, voglio intervenire dicendo qualcosa anch'io in merito a questo punto all'ordine del giorno, di modo che il consigliere Laverde, visto che da settimane che mi sollecita di parlare, di dire qualcosa, almeno penso di accontentarlo almeno questa sera. Ma io sarò meno lungo dell'intervento che mi ha preceduto. Condivido nello spirito la mozione che ha presentato tra gli altri il consigliere Binacchi e il consigliere Terragni. Dico subito che i problemi della scuola sono problemi antichi, non è che si scoprono adesso. E dico anche che chiunque ha almeno iniziato a mettere mano dentro questo coacervo che si chiama scuola italiana spesso si è scottato. Ricordo l'esperienza dell'allora ministro Berlinguer nella prima esperienza del governo Prodi, quando mise le mani per una riforma organica di tutto l'ordinamento scolastico italiano. Ahimè, il risultato è stato che nel governo successivo, sempre di centro-sinistra, è stato uno dei due ministri a lasciare il posto a qualche altro. Quindi credo che dobbiamo essere seri e onesti di fronte a un tema importante, perché credo, e non sono io a dirlo, ma credo che il diritto allo studio, il diritto al lavoro e il diritto alla salute sono tre grandi diritti universali che devono essere e sono alla base di una democrazia che funziona veramente. Ce lo diciamo da tempo, ce lo dicono tutti gli istituti di analisi socio-politici nazionali ed internazionali, l'Italia purtroppo è un paese che ha preso una strada molto pericolosa verso il declino, e non è che è una strada che è stata presa ora per alla luce della crisi mondiale che ci sta attraversando e devastando per certi aspetti anche noi. ma è una strada che ha preso verso il declino da quando ha rinunciato a competere nella economia globale, che ormai è una realtà di questi ultimi anni. E invece, per competere dentro questa nuova realtà economica, la carta vincente si chiama sempre di più scuola. Sto leggendo un libro in questi giorni che è uscito da poco, 100.000 punture di spillo, come far ripartire l'Italia, così per capire un attimino, oltre che dire l'Italia è un paese in declino, capire anche cosa ognuno di noi può fare per tentare di rimettere in piedi questo nostro paese. E tra le varie cose c'è scritto che gli unici paesi che stanno vivendo, al di là della crisi che adesso si è aperta a livello mondiale, ma che gli unici paesi d'Europa che sentono la globalizzazione come una sfida in positivo e non come un pericolo per il proprio paese, sono i paesi scandinavi, che guarda caso sono i paesi che storicamente stanno investendo e hanno investito sempre molto sull'istruzione. Ecco, quindi la scuola è il volano, è la carta vincente per far ripartire il nostro paese. I dati OCSE, dopo tutto, ci ricordano ormai da qualche anno a questa parte che invece la scuola italiana ormai scende sempre di più rispetto agli altri paesi, anche molto più piccoli e molto anche storicamente meno forti economicamente del nostro paese. Quindi, e di fronte a questi dati, di fronte a questa realtà, che secondo me bisogna cominciare a ragionare su come migliorare e rendere sempre più efficiente la nostra scuola. Ecco, per questa ragione dico che condivido nello spirito la mozione che è stata presentata, perché al di là di alcuni aspetti positivi, io lo dico senza problema, io credo che la reintroduzione della scuola italiana dell'insegnamento dell'educazione civica, della cittadinanza e della Costituzione sia una cosa importante, come penso sia stato importante reintrodurre il voto numerico invece del giudizio analitico. Se la scuola è seria anche perché se prendo 5 so che è 5, se prendo 6 so che è 6. Ma credo che invece la parte negativa di questa cosiddetta riforma, se poi anche se riforma non è, e questo cito una conferenza stampa, la conferenza stampa che ha fatto il Presidente del Consiglio sabato sera a Villa Madama, quando dice che in realtà non è una riforma quella che ha presentato la Ministra Gelmini, ma è una razionalizzazione della spesa all'interno della scuola pubblica italiana. Ecco, io penso che le note dolenti vengono proprio qui. Si è andati, secondo il mio punto di vista, si è andati a minare forse quella parte della scuola che ancora compete ed era vista come un fiore all'occhiello all'interno del nostro ordinamento scolastico da parte degli altri paesi europei e non. Io credo che la scuola elementare italiana, per i dati che si leggono quotidianamente sui mezzi di informazione rispetto alle statistiche europee, era una delle scuole all'avanguardia, la scuola elementare italiana. E invece con questo decreto, con questa legge, si va, secondo il mio punto di vista, a minare questa positività che arrivava dalla scuola elementare. Quindi, e chiudo, sconcerta questo, alla luce di quello che ho detto prima, della potenzialità e del ruolo decisivo che deve svolgere la scuola per far ripartire e crescere il nostro paese, sconcerta questo taglio pesante di fondi alla scuola italiana. E sconcerta ancora di più, scusatemi, ma questo lo dico con molta tristezza, ma anche con molta polemica, perché la cosa mi ha lasciato veramente indignato, e chiudo con questo, sconcerta il fatto che a fronte di tagli per la scuola pubblica italiana e per le università italiane, dall'altro lato è bastato che la Conferenza Episcopale Italiana alzasse la voce, scusami Felotti, dopo prenderai la parola e risponderai. Dico, e lo dico, lo ripeto molto forte, che sconcerta che alla luce dei fondi tagliati per la scuola italiana è bastato che la Conferenza Episcopale Italiana alzasse la voce per i tagli avvenuti alla scuola cattolica, e nel giro di qualche ora il ministro del Tesoro ha trovato 120 milioni di euro da stanziare per la suddetta scuola cattolica. Quindi sono queste le cose che mi fa dire che voterò a favore della mozione presentata, anche perché, e non è una frase inventata da me, ma l'ho sentita dire da un'autorevolissima personalità italiana, non ci è consentito, al nostro Paese non è consentito di essere ignoranti e ricchi per più di una generazione. Ecco, io credo che quella generazione ormai sia passata. Grazie.
Grazie, consigliere Cenci. Chiede la parola il consigliere Laverdi, Italia dei Valori. Prego, consigliere.
Cale, se no non ci vedo qua. Io e il consigliere che mi hanno preceduto ci devo fare i complimenti, perché nella sostanza siamo vicini. Siamo vicini perché ci saranno più somari più avanti con questa legge che più sapere. Non è più accettabile che in questo Paese ad ogni cambio di governo si debba mettere le mani sulla scuola. La crescita educativa e culturale dei nostri figli non può essere condizionata del politico ministro di turno. I nostri ragazzi hanno bisogno di assestamenti, certezze e sapere per affrontare le sfide della vita. Le proposte contenute del decreto legge Gelmini massacrano la scuola pubblica. Qui non siamo di fronte a una riforma organica, siamo di fronte a veri e propri tagli di spesa. Si può parlare di riforma solo quanto riguarda il grembiolino o i 5 in 88. Tutto il resto è amarezza per smantellamento del modello organizzativo della scuola primaria. Badate bene, qui non c'entra essere di destra o di sinistra. Lo ripeto ancora, non c'entra di essere di destra e sinistra, è bene della nostra scuola nazionale e dei nostri ragazzi. Così come penso che v'è una ragione quando tutte le siglie sindacali equidistanti tra loro, a partire del confederale, si mobilitano e si manifestano insieme con i genitori e i loro ragazzi. Urlano forte il loro dissenso perché ci hanno preparato e consegnato una scuola degradata e mutilata. Hanno ridotto il tempo scuola con la conseguente ricaduta sul tempo pieno e ci hanno restituito le elementari, il maestro unico, il tuttologo, per classi super affollate. E come logica conseguenza in aula vi sarà un lavoro meno accurato e meno approfondito sull'individuo, cancellando di fatto un modello di scuola apprezzato ovunque. riconosciuto tra i primi 5 al mondo. Nei prossimi anni ci sarà meno sapere e più asini, più dispersione scolastica e meno insegnanti. Infatti nel giro di 3 anni il governo si propone di tagliare 800.000 operatori qualificati della scuola, titolati a dare l'educazione e l'istruzione ai nostri ragazzi. E come se tutto questo non bastasse, si riducono anche le risorse per l'università e la ricerca a favore delle banche italiane. Entro il 2013 i finanziamenti pubblici all'università verranno tagliati da 1.500.000.000 di euro, portandoci così ai primi posti della classifica dei paesi che investono meno in Europa, danneggiando di fatto la ricerca e lo sviluppo del nostro paese. Grazie.
Grazie consigliere Laverde. Qualche altro intervento?
Consigliere Felotti, gli devo fare un complimento, è l'unico della maggioranza stasera che ha detto una frase, una parola, che ha parlato. Grazie.
Consigliere Zaccaria? Allora, consigliere Fabio Zamini, Forza Italia, prego.
Sono il secondo che tenta di dire qualcosa. No, ho ascoltato un po' gli interventi. Mi viene un po' da sorridere da alcuni interventi fatti perché, a mio giudizio, riportano tante, passatemi il termine, tante copiature magari da vari giornali e non riportano esattamente come stanno le cose. A me era capitato di ascoltare con le mie orecchie il ministro Gelmini circa un mesetto fa a Monza. E lei aveva esordito dicendo, in Italia ci sono tante caste, tutto lo sappiamo, come diceva prima Daniele, con la scuola ci hanno provato un po' tutti, no? E giustamente chi tocca la scuola rischia, perché nella scuola comunque, diciamocelo, vengono formate le coscienze, se così si può dire, la scuola è la base, di una società. Il ministro Gelmini era intervenuto dicendo che questa non era una riforma, era, e lo diceva con un esempio molto bello secondo me, mettere i chiodi ad alcune assi di una capanna che sta crollando. Questo è proprio l'esempio chiaro di quello che aveva detto, che dava proprio modo a chiunque di comprendere lo stato attuale della scuola. Quindi mettere alcune assi con alcuni chiodi per puntellare questa capanna che sta crollando. Soldi non ce ne sono più. Carmelo, non t'ho interrotto, hai fatto un intervento di 4 ore che a un certo punto non riuscivo più a seguirti, sapevi tutto tu. E mi fai perdere anche il filo. Stavo dicendo, di soldi non ce ne sono più, nella scuola si tratta di razionalizzare, e io non entro nel merito perché guarda, non mi sono neanche preparato e sto andando a braccio, posso solo dirti che se mi metto a rispondere alle tue osservazioni ne avrei da dire fino a domani mattina, ma non entro nel merito, dico solo che come in altri settori anche quello della scuola necessita sicuramente di una riforma, ma una riforma sostanziale, vera, questa non è una riforma, proprio perché lo stato attuale delle cose, dicevo, è disastroso, soldi non ce n'è più, lo sappiamo, lo vediamo, lo vedo io tutti i giorni, un lavoro, in tutti i settori. Credo, tuttavia, che per riuscire a dar valore alla scuola e a salvare la scuola, e questo non l'avete fatto notare, bisognerebbe fare un po' come i paesi europei, che veramente danno la possibilità alle famiglie di scegliere e finanziano, aiutano le famiglie, no? A scegliere le scuole, la scuola libera, o meglio danno la possibilità di scegliere, l'opportunità di scegliere proprio a tutte le famiglie attraverso finanziamenti e sovvenzioni dove mandare il figlio a scuola. Così crei una competitività tra le scuole, tra gli insegnanti, inserisci la meritocrazia, ciò che il ministro Gelmini aveva parlato quella sera. Oggi non c'è meritocrazia nella scuola, non si capisce perché, ormai in tutti i posti di lavoro si cerca sempre di premiare chi merita, nella scuola no. Nella scuola faceva un esempio, addirittura poi anche di personale per quanto riguarda i bidelli, cioè ci sono più bidelli che carabinieri in Italia. Faceva questi esempi qua. Ora, a mio giudizio, un modo serio per aiutare la scuola e di conseguenza dar la possibilità a quel diritto che Daniele diceva, diritto allo studio, è proprio di aiutare le famiglie a scegliere qual è l'istituto, qual è la scuola più idonea per il proprio figlio. Come far questo? Dando la possibilità, attraverso la meritocrazia, di scegliere la scuola migliore, di aiutare la famiglia a pagare le rette, pur mantenendo l'aspetto statale della scuola, che ci deve essere. Io non sono contro la scuola statale, certo che è lo sfascio, ma qualcuno mi sa spiegare perché, ad esempio, nelle scuole libere, io lo vedo perché mi sto dissanguando per mantenere i figli nelle scuole libere, dissanguando perché credo nell'aspetto educativo, nota come le classi sono tenute, come i banchi sono tenuti, perché non ci sono segni, perché c'è un'idea di educazione che secondo me va salvaguardata e che, a mio giudizio, viene un po' mancare, lo vediamo nella società in generale, di conseguenza poi ne risente la scuola, ne risentono le famiglie, i ragazzi che devono crescere. La morale è comunque che le scuole libere sicuramente aiutano a far risparmiare in questo modo tantissimi soldi alle scuole statali. E l'intervento della CEI, Daniele, l'intervento è la preoccupazione, perché questo governo, ahimè, io sono da questa parte, lo dico, ha tentato, non so con quale ministro o con lo zampino di chi, a eliminare i fondi che abitualmente venivano destinati, con qualche manovra strana, ha tentato di eliminare e ridurre questi fondi rispetto agli altri anni. Di conseguenza già le scuole sono alla canna del gas, se poi elimini anche quel minimo di fondi, meno male la CEI è intervenuta. Il problema però non è far osservare che la CEI è intervenuta e il governo ha eseguito, il problema è dare la possibilità alle famiglie di scegliere qual è la scuola più idonea per il proprio figlio. Questo, siamo nel 2008, non si possono fare ancora ma siamo qui dove la concorrenza è libera su tutto, ma sull'educazione non c'è concorrenza e non c'è possibilità di scelta. Ma la scuola chi l'ha inventata? Chi l'ha inventata? Ma l'ha inventata i monaci, ma nel Medioevo, ma la scuola? Non è lo Stato che fa la scuola. Allora io dico, ci deve essere la scuola statale, ma uno deve avere la possibilità oggi nel 2008 di avere una scelta, una possibilità di scelta educativa per i propri figli. Grazie.
Grazie consigliere Zammin. Consigliere Raccagni per il Partito Democratico.
Cercherò di essere molto breve, anche se è un tema che mi interessa molto. Mi interessa molto perché comunque tre quarti della mia vita io l'ho passata studiando. Quindi l'ho passata come studente e un pezzo della mia vita l'ho fatta come insegnante. Allora, rispondo innanzitutto a Zammin, al consigliere Zammin, non per una cosa personale, ma semplicemente per dirgli che è vero in parte quello che dice il consigliere, perché i miei genitori, per esempio, hanno fatto una vita, non adesso, ma prima, abbastanza distenti e mi hanno concesso la possibilità di andare nelle scuole private, ma non hanno mai chiesto aiuto a nessuno, l'hanno fatto e basta, e si guardano bene adesso che qualcuno chieda degli aiuti, perché mi dicono a me, ma scusa, ma perché non l'hanno fatto allora a dare gli aiuti? Cioè, adesso non voglio fare un caso personale, voglio semplicemente dire che è giusto che ci sia il concetto di scuola libera, ok, paritaria, cioè il concetto a me non è che mi dispiace, ma a me mi interessa un altro concetto, che è questo, a me interessa la qualità, non è più il tempo di fare le battaglie sul diritto allo studio, punto. Oggi è tempo di fare battaglia sul diritto allo studio di qualità. Ah, ok, momento tirare le conclusioni. Io dico alla qualità perché personalmente ho avuto questa esperienza. Io ho fatto l'università negli anni 91, dagli anni 91 in poi. Vi dico semplicemente, ma guardando adesso gli ingegneri che vengono fuori, io sono ingegnere, no? Casualmente, ma ce l'ho fatta anch'io, e si è diversi, si è molto diversi. Un ingegnere, la mole di lavoro e di cose che deve imparare adesso non sono le cose che ho imparato io, ma vi assicuro che sanno la metà delle cose che sanno gli ingegneri del 1991 e rivado indietro. I miei anni, io so la metà delle cose che sanno gli ingegneri degli anni 60 e 70. Ok, ma non è un problema, no, signora Cappello, non è la questione del che si stava meglio quando si stava peggio. Il problema è che la mole è la quantità di cose da sapere. Che cambiano nel giro di 5 secondi, perché tecnologicamente il mondo della tecnologia, almeno dal punto di vista tra virgolette ingegneristico, invade e quindi uno non riesce a stare al passo coi tempi, e a maggior ragione è difficile che una persona sola abbia così tante competenze. Vi faccio un esempio, io ho avuto la fortuna di insegnare, no? Perché mi piaceva, ho avuto la fortuna e l'ho fatto. E ho insegnato più materie. La mia esperienza personale di università mi ha concesso questa cosa qua, potevo fare più materie. E di questo ne beneficiavano tanto gli studenti, perché quando insegnavo elettrotecnica loro mi chiedevano di fisica e via dicendo. Quindi facevamo più cose anche se io non ero il loro insegnante tuttologo. Era una cosa positiva dal punto di vista degli studenti, ma quanti potevano concedersi questo? Non certamente chi aveva studiato solo matematica o solo fisica. Cioè era relativa alla mia specificità. Io avevo fatto tante materie, no? Non voglio fare un caso personale, ma per farvi capire che il problema non è il diritto in sé, è la qualità delle cose, perché se il punto è fondamentalmente mi interessa questa cosa, e come se tu dicessi questa cosa mi interessa tanto e allora ci investo. Come ci investo e taglio? No, non funziona, logicamente non funziona, non sta in piedi il ragionamento. Se ci credo, taglio da altre parti, non certamente lì lo raddoppio, perché è quello che manca. Questo è un ragionamento che prende tutti i ragionamenti, come le nostre classi politiche, le classi politiche dirigenziali, le classi manageriali, è lo stesso discorso. Cioè, la scuola formerà persone che governeranno il nostro territorio, il nostro paese, ma come potranno governare se non sapranno niente? Perché è così che funziona. Una volta andavano pochi a scuola, ci andavano pochi. Quando ci si è dati corpo a manifestare questo disagio e si è portato a una maggioranza a raggiungere questa scolarizzazione, chi prima andava a scuola, pochi, ribadisco, pochi, adesso non voglio fare il comunista di turno, ma è abbastanza vera questa cosa. È sempre quella la ragione. Adesso tutti hanno raggiunto la possibilità di andare all'università, ma quelli che hanno i figli, che avevano i soldi allora, vanno a Boston, non vanno in Italia. Quindi non si pareggia mai. Allora, o la piantiamo di dirci frottole e innalziamo la qualità del prodotto, che produce persone di qualità, che possono competere, e allora sono d'accordo che si può fare la meritocrazia, ma non la si può fare quando un ingegnere, ti faccio l'esempio, esce a 27 anni, a 28 anni e in Germania esce a 23 anni. Non si può fare il confronto, perché quell'altro ha già fatto 3 anni di lavoro e non lo può più raggiungere. Cioè, è un sistema che non va. Quindi certamente non lo posso risolvere tagliandogli i finanziamenti. È logicamente errato. E non, cioè non è fattibile, non è logico. Non so come dirvelo, ma non è certamente logico. Poi ci sono 3.400 motivi, bisogna razionalizzare, bisogna... ci sono troppe spese. Ma signori miei, ma quanti manager guadagnano tanti di quei soldi e non sanno fare niente? È inutile che mi vengano a dire che gli insegnanti guadagnano poco, cioè che guadagnano tanto. Ma cosa stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Ma voi sapete gli stipendi degli insegnanti europei? Ma voi ce l'avete presente quanto un professore di francese o un professore di tedesco guadagna? O cosa guadagna un professore di matematica in Germania? O cosa guadagna un ingegnere appena laureato? Guadagna il triplo di un ingegnere in Italia. C'è qualcosa che non va in Italia. Ha capito, signora Cappello? Non è il problema di razionalizzare, è un problema di qualità, di investirli sti cacchio di soldi. E non è vero che non ci sono, non è vero che non ci sono, sono spesi da altre parti.
Grazie consigliere Raccagni. Ha chiesto la parola la signora Maria Cappello, Lega Nord, prego.
Allora, intanto ti dico cosa ho capito. Io ti parlo come mamma che ho avuto 4 figli e quasi 4 generazioni di scuola diversa. Allora, il primo aveva solo una maestra, 4 ore di scuola, era più preparato di tutti, il più educato di tutti perché la maestra gli insegnava anche l'educazione. Ed era libero di fare quello che voleva il pomeriggio, di studiare o di giocare e di sera farci i compiti. Il secondo, iperattivo, era obbligato di mandare il bambino a scuola con tempo integrazione, perché non volevano il tempo pieno. Allora, se non vuoi il tempo pieno era giusto che anche i figli erano liberi di portarli di pomeriggio oppure no. Una maestra, perché ce n'era solo una, allora, ha obbligato i genitori di tenerli a casa il sabato e mandare i bambini il tempo integrativo di pomeriggio. E sono 2 figli. La terza, quarto, tempo pieno. Tempo pieno delle maestre in cui 2 si davano la colpa una con l'altra che i bambini non gli insegnavano bene. Il quarto, tempo pieno anche lui, più sovrano di tutti, più avanti si andava, peggio si diventava la scuola. Lingua inglese, qua a Mombello, allora, diplomati non sanno né leggere né scrivere l'inglese né il francese né il tedesco. Questi sono i nostri professori, cosa è che gli hanno insegnato? La scuola non va bene perché forse ci sono troppi professori somari, non fannulloni, somari professori. Perché quando un professore sa spiegare, quando un professore è serio, quando un professore non va in minigonna a scuola a far vedere le gambe ai ragazzi piuttosto di farli studiare, questa vuol dire che la società sta andando a deperirci. La scuola è una cosa seria e la serietà si vede da come si entra in una scuola. Se ci sono i muri sporchi perché la scuola non funziona, e se non funziona la scuola ci sono i genitori che non funzionano, perché anche i genitori non si può andare a difendere un bambino quando è maleducato. Questa è la scuola d'Italia. Allora io dico, se pochi professori, ma professori seri, possono fare per 10, uno può fare per 10 con questi professori che abbiamo attualmente. Io non posso dire di essere istruita perché io a scuola non ci sono andata. Ecco, però voglio dire che io la matematica la so, i conti li so fare, mentre quelli che sono diplomati oggi come oggi non sanno fare 3 più 3 e forse la matematica non l'hanno mai imparata. Ecco quello che voglio dire, la scuola in Italia veramente è in decadenza. Forse si è abituati col voto del 36 dei nostri tempi, dove quelli con la mia età sono tutti professori, andate con le 150 ore, è ora di finirla e i ragazzi che devono andare a scuola a insegnare educazione e a insegnare anche a leggere e scrivere. Grazie.
Grazie, consigliere Cappello. Nessun altro intervento, passiamo. Consigliere Rubens, Cittadina Socialisti Limbiatesi, prego. No,
velocemente, anche per poi la mia dichiarazione di voto, ma in questo paese, stranamente, è un paese che ha bisogno di riforme. Sono tantissimi anni che si continua a sentir dire che se non si riforma sto paese va alla deriva, però ogni volta che si intraprende una riforma, vuoi perché magari eccessiva, vuoi per magari per questioni ideologiche, non va mai bene niente. Ora, noi dobbiamo, io non condivido pienamente la riforma Gelmini, non la condivido perché... Mentre condivido quello che diceva prima Alessandro Raccagni, che deve diventare una scuola di qualità, e quindi non condivido che se ci sono dei fondi da tagliare vengano tagliati indistintamente. Magari, Cappello, con la nuova riforma del federalismo probabilmente arriveremo anche a questo. Ma abbiamo assistito e assistiamo costantemente alla televisione anche, delle baronie, hanno fatto vedere l'altra sera Università di Messina, roba del genere, ma che cosa dobbiamo creare? Che cosa spendiamo i soldi a fare? Per avere che cosa? Dei laureati che poi non riusciranno a far avanzare questo paese. Io sono stato per anni in collegio arcivescovile, poi non ci sono riusciti a farmi diventare chierichetto, ma un'altra questione. Non mi spaventa il grembiolino, non mi spaventano neppure i 30 alunni, io ci ho convissuto per anni in aule di 30 alunni e mi sembra di aver imparato quello che andava imparato. Ora, non si può ad ogni iniziativa di riforma, e questo anche sulla giustizia, ormai alcune riforme sono improcrastinabili, si assume le responsabilità ormai, non chi le fa, chi non le fa, perché questo paese sta andando a rotoli. Allora, bisogna però che queste riforme siano equilibrate. A me non spaventa il fatto, come diceva Zamin, anzi, condivido che ci sia la libera scelta delle famiglie. Mio padre mi ha mandato in collegio pagando i soldi che doveva pagare il suo tempo perché riteneva di darmi un'istruzione. Ma non per questo dobbiamo buttare a mare la scuola pubblica. La scuola pubblica va preservata, va potenziata, e però viva Dio, vanno tagliati gli sprechi dove ci sono, e quindi per renderla una scuola efficiente, se vogliamo anche a livello della scuola privata, per così dire. Le due questioni devono viaggiare di pari passo, ma la base di tutto è la qualità, perché nella globalizzazione ormai i nostri ingegneri, lo diceva Raccagni prima, devono confrontarsi non tra ingegneri del nord e del sud, devono confrontarsi con laureati europei o mondiali. E qui ci stanno insegnando ormai gli indiani, ci stanno insegnando tutta una serie di cinesi, giapponesi, e noi cosa finiamo a fare? Deve essere una scuola di qualità, e quindi io quello che posso dire alla Gelmini è che probabilmente è una riforma che però non dà chiarezza fino in fondo. Bisognerebbe magari avere più coraggio, però con l'equilibrio di non tagliare laddove c'è funzionalità, invece tagliare, avere il coraggio di tagliare dove non serve a niente. Quindi il mio voto sarà di astensione. Grazie.
Grazie, consigliere Rubens. Gesto fischio. Chiede la parola il consigliere Agata Dalossi per l'inviato Romeo Sindaco.
Sì, perché ho sentito l'intervento del consigliere Rubens, è la seconda volta che condivido completamente le sue parole. È l'unico intervento che sento coerente e concreto, perché è vero che tutto il pacchetto Gelmini non è sbagliato, così come non è tutto corretto. Ho sentito delle altre cose che erano veramente deliranti, ma veramente da non potersi capire, a perdere il filo della ragione. Cosa vuol dire il fatto del grembiulino firmato piuttosto che non c'è il consigliere della Verde, mi dispiace che non mi senta. Io inviterei il consigliere della Verde a provare ad andare fuori dalle scuole medie di Limbiate quando escono i ragazzi dalla scuola. Ah, c'è. Ecco, così poi vediamo se riteniamo opportuno o no che escano con un grembiule. È una vergogna. E non me la prendo con la scuola, me la prendo con quei genitori che mandano a scuola i figli conciati in quella maniera. Quindi viva Dio il grembiule, quasi quasi che arrivasse ai piedi. La invito, consigliere della Verde, vada fuori dalle scuole medie a vedere cosa esce. Ma non femmine e solo femmine e maschi, tutti. È una cosa vergognosa. Io, atea, con molti dubbi, in chiesa non ci vado con le spalle scoperte e quindi pretendo che ogni luogo abbia la sua maniera di porsi e la scuola prima di tutto, primo. Voto in condotta. Ma ragazzi, avete provato a stare all'intervallo in una classe di ragazzine adolescenti? Provateci, l'intervallo c'è dalle 10:20 alle 10:30 alle nostre scuole medie, ma anche alle elementari. Provate ad andare a vedere cosa succede. Ragazzini che non hanno deterrente in nessuna maniera, non ascoltano i docenti, non ascoltano il preside, non ascoltano il direttore, ma qualcosa dovremmo pur fare per fermare questa dilagante maleducazione. Terzo punto che nessuno ha toccato, è vero la scuola, è vero gli insegnanti, è vero la meritocrazia, ma ci siamo mai chiesti che cosa noi mandiamo a scuola? Una delle domande più frequenti che mi viene fatta nella mia portineria è: come sono le nostre scuole? La prima risposta che mi sorge dal profondo dell'anima è: ma che cosa mandiamo alle nostre scuole? Noi mandiamo dei bambini che non sono più stati educati dall'età di 3 anni. Io vedo gente che abdica l'educazione dei propri figli a 3 anni e che con una soavità mi dice: ma lo vuole, cosa devo fare? Ecco, a scuola i nostri docenti, le nostre insegnanti si devono confrontare con questi bambini che sono diventati il perno della vita di migliaia di genitori, succubi del loro volere, succubi del loro volere. Per cui va bene la scuola, va bene tutto quello, ma che si mettano un po' in discussione anche le famiglie. Tutto ciò detto non mi protraggo, io mi asterrò dal votare questa votazione, perché è del tutto evidente che non sono d'accordo sui tagli alla scuola pubblica, perché penso che la scuola pubblica anzi vada migliorata, ma non sono neanche così contraria a tante di quelle cose che la Gelmini ha detto che vorrebbe fare.
Grazie, consigliere Dalò. Si è prenotato il consigliere Archetti per il Partito Democratico.
Sono rimasto incantato perché mi è piaciuto molto il tuo intervento, moltissimo veramente. No, sul serio. Anche perché sul grembiule è l'unica cosa su cui anch'io sono molto d'accordo, lo dicevo, probabilmente sono un precursore anche della Gelmini rispetto a questa cosa. No, volevo solo fare un intervento quasi fotografico, e cioè ci sono due cose che non mi hanno convinto nel dibattito generale. Una, ripresa da Zamin su quello che aveva detto Cenci. E cioè la cosa che aveva in qualche modo colpito anche me in certo modo, cioè le dichiarazioni di Berlusconi che mi sembra stesse inaugurando la fiera del ciclo e motociclo a Rho, proprio in quella giornata, quando tutti parlavano di tagli e qualcuno gli fece notare lì, per cui fu una cosa quasi estemporanea, che erano stati fatti tagli anche alla scuola privata, e probabilmente nel suo impeto, che non è sempre in qualche modo ragionato, eccetera, ha detto no, qua cambiamo subito, e lì mi sembra che la scena sia stata che in diretta deve aver chiamato il ministro del tesoro per dire di modificare la questione perché erano stati tagliati. Diceva, allora ero rimasto colpito anch'io perché diceva: ma insomma tutti stanno parlando di tagli, e lui in diretta davanti ai giornalisti chiama il ministro per dire no, però alla scuola privata no, e questa cosa mi aveva un po' indispettito. La seconda cosa invece riguarda la questione sempre inserita da Zamin, che diceva allora che io traduco in competitività, tu hai parlato, invece hai detto un termine, tu dicevi meritocrazia, no? Però la meritocrazia è un po' più individuale, la competitività invece riguarda i sistemi. Ecco, il problema della competitività, per esempio, cioè questi tagli, e io riporto una cosa che ho letto, una lunga dichiarazione del rettore del Politecnico di Milano, il quale giustamente diceva, portando dati alla mano, diceva insomma guardate i nostri bilanci, guardate come va la nostra scuola e ditemi perché noi dobbiamo subire questi tagli. no? Lui sosteneva. E il meccanismo è sulla quota che viene ripagata attraverso le tasse universitarie, eccetera. Quindi rientrava in maniera strutturale all'interno della, diciamo, dei parametri, dei canoni che ogni buon sistema aziendale, no, doveva darsi. Quindi funziona. Il Politecnico di Milano, così come tante altre scuole, funzionano. Ma sono funzionano, questo è. Il problema è che sono state in qualche modo penalizzate dai tagli, nonostante abbiano un atteggiamento di gestione con tutti i parametri eccetera che erano a posto. Questo è stato l'altro elemento. Allora, se si doveva colpire qualcuno con i tagli, i tagli dovevano essere mirati, non devono essere generalizzati, perché così si va a soffocare anche quelle eccellenze che noi abbiamo. Il Politecnico di Milano è uno, ma ci sono tante altre scuole. Questa è stata una cosa che a me ha colpito molto e su cui non so se questo rinvio serva anche per andare a ritoccare questo elemento.
Grazie, consigliere Archetti. Passiamo, prego, consigliere Felotti, una breve replica, visto che è stato...
Visto? Non ho capito.
Ah, no, scusa, sì, no, avevo confuso io. No. Avevo confuso pensavo fosse il secondo intervento.
Non ho una capacità su questo tema così.
Consigliere Felotti, sì, per l'inviato.
Ho quasi paura a esprimere dei concetti su un ambiente, sul tema scuola, perché non mastico molto. Io volevo invece semplicemente dire le mie sensazioni. Il mio ragionamento su questo tema è di questo tipo. Trovo giusto che, non dico qualsiasi ministro appena arriva deve per forza fare le riforme, ma comunque è un ambiente, è la scuola, comunque è un mondo che comunque necessita di sistemazione, un bello scossone. Bene ha fatto Cenci, quando è intervenuto, a citare il ministro Berlinguer. Io potrei citare il ministro Falcucci ai tempi, Sullo, eccetera, c'erano anche delle battute su quei termini lì, no? Questo per dire che se ogni governo pensa di metter mano a questo, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Del resto l'abbiamo elencati queste cose che non vanno. Quindi in linea di principio io sono d'accordo che comunque venga messo mano. È ovvio che il tentativo di fare delle modifiche si scontra. Innanzitutto, la cosa più evidente e più palese è lo scontro presso questa struttura, questi forse fannulloni davvero, ma comunque non voglio dare giudizi. Tocca interessi di molti, per cui è ovvio che c'è stata questa reazione. È legittima, per carità. Dall'altra parte però vedo anche da parte dei governanti attuali c'è il raccogliere, la trasparenza di raccogliere quelle che sono state le esigenze, e quindi merito alla piazza, diciamo così, se ha fatto delle rimostranze, per cui hanno introdotto dei correttivi, e questo è auspicabile. Comunque non mi sorprende, ripeto ancora, che ci sia la necessità, a questo punto è una necessità, non è una campagna elettorale, non è un farsi vedere da parte di un governo eccetera, ma c'è comunque una necessità reale, concreta, di mettere mano, oltretutto aggravato da situazioni economiche, necessità di tagli. Quindi nessuno, credo, negli interventi di aver capito che nessuno sia non abbia riconosciuto l'importanza, la necessità di intervenire su famosi sprechi eccetera, finalizzati a che cosa? Finalizzati a evitare dispersioni, finalizzati a evitare rendite di posizione che ci sono, con lo scopo di migliorare la competitività, insomma tutte le buone intenzioni, si può dire quello che si vuole, ma il tentativo di riforma certamente le ha dentro. Poi possono essere non condivise per partito preso, come si dice, non condivisibile al 100%, però lo stesso Rubes, in un modo molto equilibrato, faceva queste distinzioni. Quindi va riconosciuto, insomma, che nel tentativo di fare qualsiasi riforma, e soprattutto quella che riguarda, che tocca sul vivo qualsiasi famiglia, qualsiasi cittadino, perché prima o dopo tutti sono toccati da questo ambiente, è ovvio che ha suscitato e suscita ancora quell'interesse e quelle preoccupazioni anche che notiamo, però torno al ragionamento iniziale, non sono pregiudizialmente contrario che venga messo mano comunque a una riforma che comunque qualcosa di buono porterà, attraverso magari dei sacrifici che al momento sembrano così non sopportabili da parte di rendite, di posizioni acquisite, eccetera. D'accordo, ci può stare anche. Quando si fanno delle scelte, soprattutto in politica, certamente qualche scontento lo si deve fare. Però nel complesso io salvo, ecco questo è il senso del mio ragionamento, io salvo il tentativo comunque di mettere mano a un problema che c'è, è sentito ed è soprattutto importante. Soprattutto perché dietro appunto non ci sono solo numeri, sia pure storpiati questa sera, certamente non volutamente da parte di chi li ha citati, milioni, miliardi di euro sono girati, ma comunque al di là di questo, che ovviamente è una battuta, non mi interessa, ma ci sono delle cifre, dei numeri, ci sono anche delle cifre, dei numeri, ma soprattutto dietro c'è la necessità, più che la volontà, la necessità di andare a toccare un sistema che è quello educativo, che con la riforma, perlomeno, almeno nelle intenzioni, ce l'ha di sistemare qualcosa. È inutile dire che io sono ovviamente contrario a quest'ordine del giorno, per tutti questi motivi, perché comunque l'iniziativa, lo spirito, la buona volontà va riconosciuta a qualsiasi governo che prende in mano le situazioni, come abbiamo visto anche nel passato da parte di altri.
Grazie consigliere Pelotti. Consigliere Raccagni, brevissimo.
No, brevissimo è solo questo. Io prima ho detto ho detto cose magari negative, ma lo voglio controbilanciare, nel senso non positive nei confronti della Gelmini, ma positive per un'altra cosa. Cioè, io lo sto vedendo nella mia anche esperienza personale e nell'esperienza di altri amici e compagni di vita. Allora, perché non partiamo a fare le riforme da dei punti di eccellenza che noi abbiamo? Noi abbiamo delle eccellenze che sono queste. Vi faccio un esempio. Lavorando all'estero mi capita questo. Certe cose le chiedono solo agli italiani, non le chiedono ad altre persone. Questa è la nostra storia. Noi siamo fatti da 2500 anni di storia, da 3000 anni di storia e più. E questo è il nostro punto di orgoglio che va portato in alto e va fatto conoscere, perché le altre popolazioni lo sanno questo, lo hanno ben presente. Ve lo voglio dire in modo positivo, per scuoterci, perché noi come Italia li abbiamo i numeri per scuoterci, per scrollarci di dosso tutta quella cosa brutta che abbiamo sulle spalle, chiamiamola così perché mi veniva un altro termine, siamo pieni di storia, di filosofia, abbiamo inventato noi certe cose, cioè non abbiamo da invidiare niente agli altri, niente, guardate, niente. Allora io dico, la riforma, io do atto che qualcuno vuole metterci mano, ma vi ribadisco il concetto, non si mette mano a una riforma tagliando i fondi, questo è una cosa matematica, non sta in piedi. Se io voglio costruire una casa ci devo investire dei soldi, non l'ho mai visto costruire una casa togliendo i soldi, non l'ho mai vista. Se voi me lo dimostrate, allora gli do ragione alla Gelmini.
Grazie consigliere Raccagni. Passiamo alla votazione. Allora votiamo prima la mozione firmata dai consiglieri Binacchi, Terragni e La Verde. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Chi è contrario? Astenuti? 2 astenuti. Sì, uguale a prima, 8 a favore, 16 contro e 2 astenuti. Grazie, io direi di chiudere così il consiglio di questa sera. Ci aspetta fuori un piccolo rinfresco con gli auguri.
Eco Solidale, eh?
Con i panettoni dell'Eco Solidale.